Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni. A cura di Roberto Taglialegna. In questo numero, quanto sono virtuosi e dinamici i centri urbani nel nostro paese? Con Giancarlo Rossi visiteremo Mantova e Parma, rispettivamente primo e quarto capoluogo di provincia nella classifica annuale di Legambiente sulla sostenibilità delle città italiane. Andremo poi nell'entroterra ligure, dove c'è un antico principato che rivendica l'indipendenza. È solo folklore? Daniele Morgiara ci porterà a Seborga per scoprirlo. Nella seconda parte faremo tappa a Barcellona, dove Salvatore Sabatino ha incontrato il fratello di Oriol Junqueras, l'ex vicepresidente catalano che si trova ancora in carcere assieme ad altri leader indipendentisti. E poi con Anna Trebbi andremo invece in Trentino, nella zona che è stata ribattezzata Bitcoin Valley. A Rovereto, in provincia di Trento, è infatti nato il primo Compro Euro, dove si può acquistare la criptovaluta, ma è possibile anche ricevere informazioni e consulenze per capire come funziona. Infine, con Enzo Nucci parleremo di innovazione tecnologica a Nairobi, perché la capitale del Kenya è una delle città più dinamiche del mondo. La favola di Seborga.
Noi siamo un principato e teniamo al principe.
Cosa rappresenta per lei il principe Marcello I?
Tutto per Seborga, sperando di avere anche l'indipendenza.
Quello che sentite è l'inno del Principato di Seborga, un principato non riconosciuto perché Seborga è a tutti gli effetti un comune della Liguria, in provincia di Imperia, con poco più di 300 abitanti. Sono Daniele Morgiere, mi trovo proprio all'ingresso di questo borgo, considerato tra i più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring Club. Di fronte a me la garitta per le sentinelle e un messaggio di benvenuto in più lingue per chi varca il simbolico confine, soprattutto turisti provenienti dalla Riviera dei Fiori e dalla Costa Azzurra. Maria Carmela Serra li accoglie.
Qui troviamo il passaporto turistico per diventare cittadini onorari di Seborga. Può essere rinnovato ogni anno, c'è il nome, cognome, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita. La spada con la quale viene investito il principe e poi abbiamo le chiavi della città, perché i cittadini insieme all'investitura gli danno la chiave della città.
Maria Carmela Serra è consulente personale del principe e della principessa, che all'anagrafe sono Marcello Menegatto, 39 anni, imprenditore, e sua moglie Nina. Quel che l'anagrafe non racconta è la favola moderna di Seborga, quella che spinge la gente ad arrivare fin quassù.
I luoghi più rappresentativi del Principato sono la chiesa di San Bernardo, che è il patrono di Seborga, che viene festeggiato tutti i 20 agosto. È bello perché c'è l'arrivo del principe e della principessa in carrozza, poi ci sono gli sbandieratori, corteo storico, e si mangia, si beve, si balla. Poi abbiamo la chiesa di San Martino, che si trova proprio di fronte al monastero che era dei frati benedettini, dove abitavano quando erano ancora qui a Seborga. Poi c'è il paesaggio, perché si vede la Corsica, si vede tutta la costa fino a Marsiglia, quindi si vede Monte Carlo che sembra lì a un passo. La cosa bella è anche dire chi viene a Seborga diceva andiamo a trovare i due principati. Chiaramente noi non abbiamo i soldi che c'ha Monaco, ma insomma va bene lo stesso. Noi abbiamo la natura, altre cose un pochino più semplici ma belle. Nel periodo invernale le mimose, le ginestre colorano il paesaggio di Seborga.
E in effetti queste due escursioniste d'Oltralpe sono colpite dallo charme di Seborga. Tante curiosità e gentilezza. Il villaggio, ci dicono, è pittoresco e particolare. È pulito, ben tenuto, gli edifici storici sono conservati bene. Stare qui è molto piacevole, concludono. Tra i vicoli stretti, le piazzette con i drappi, gli empori, c'è un'atmosfera sospesa nel tempo. Pietre, iscrizioni, raffigurazioni che evocano un passato carico di mistero e spiritualità. Carlo Biancheri porta il cognome dell'ultimo dei priori dell'antico monastero di Seborga.
La storia proprio parte da una donazione fatta dal conte di Ventimiglia, che praticamente sembra addirittura che come famiglia avessero origine a Seborga, il quale prima di partire per una crociata in aiuto del re di Spagna nel 954 contro i Mori, aveva fatto una donazione ai monaci dell'Arino e ai monaci benedettini, i quali sono ancora adesso presenti sulle isole che sono davanti a Cannes. Il territorio di Seborga era molto più ampio.
Quanto era esteso in chilometri quadrati?
Attualmente sono 6 km quadrati, a quei tempi era sui 14 km quadrati.
L'idea di riaffermare l'indipendenza si sviluppa nella seconda metà del 1900 con Giorgio Carbone, per i seborghini, principe Giorgio I.
Giorgio I era innanzitutto un seborghino innamorato della sua terra, del suo paese, ed era uno storico, e con l'aiuto anche di altri storici si era accorto che quando c'è stato questo tentativo di vendita ai Savoia l'atto non è mai stato ratificato.
Quindi i monaci benedettini alienarono ai Savoia questo territorio con un atto di cui però non si ha una traccia ufficiale.
Non si ha una traccia ufficiale, su questo si è basato Giorgio. Poi ci sono state varie contestazioni, una cosa l'altro, però lui è andato sempre dritto per la sua strada.
A sostegno di questa tesi ci sarebbe anche una prova indiretta.
In una lettera del 36 Benito Mussolini faceva un'interpellanza, diciamo così, al suo genero Galeazzo Ciano, che gli diceva di interessarsi di questo piccolo paese dell'entroterra ligure e che sembra non fosse Italia, in poche parole.
C'è anche una moneta che veniva coniata, che è il Luigino, che ha un valore numismatico importante.
Dal 1666 al 1688, circa 20 anni, che è stata coniata questa moneta. Una di queste monete l'ha poi acquisita, perché ce ne sono pochissime in tutto il mondo, in un'asta, uno dei nostri concittadini, il professor Ottolenghi, il quale poi l'ha donata a Seborga, al paese.
Io, Mauro Carassale, consigliere della Corona del...
Il Principato ha un suo statuto e una sua precisa struttura di governo. Conosciamo il primo ministro, Mauro Carassale.
Abbiamo il principe, che viene eletto ogni 7 anni, quindi il Principato di Seborga non è una dinastia, ma chi comanda il Principato di Seborga poi è il popolo è sovrano. Infatti abbiamo anche i rappresentanti del popolo, che sono i priori, che hanno come caratteristica avere ancora un genitore in vita e avere un figlio. I priori sono famiglie antiche del Principato di Seborga. Il governo è formato da 9 ministri, che sono eletti 4 quando viene eletto il principe, quindi è lui che nomina i suoi 4 ministri, e i successivi 5 vengono eletti sempre con elezioni popolari. Questo è avvenuto quest'anno perché era il settennato, era terminato, il principe è stato rieletto e c'è stato il giuramento.
Siamo dinanzi a me, Sua Altezza Serenissima, il principe Marcello I, per procedere alla sua investitura alla carica di principe di Seborga.
Storia, mito e leggenda si intrecciano fortemente. Noi ci troviamo di fronte alla chiesa di San Bernardo e secondo la tradizione San Bernardo da Chiaravalle nel 1117 venne qui a Seborga.
Sì, venne qui a Seborga ed è appunto qui a Seborga che ha istituito i Cavalieri Templari. Se lei guarda la nostra bandiera ci sono appunto le 9 strisce che ricordano i 9 cavalieri che erano partiti qua da Seborga per andare a fare le crociate in Terra Santa. Sul sagrato troviamo alla nostra sinistra la croce di Malta, che rappresenta i cavalieri di Malta, e alla nostra destra invece lo scudo della croce che rappresenta i nostri cavalieri di San Bernardo, cavalieri istituiti qui nel Principato di Seborga.
I cavalieri bianchi?
Gli odierni cavalieri bianchi, anche perché ci sono state ultimamente nell'era moderna un po' di dispute tra i vari cavalierati del Principato di Seborga.
Entriamo nella chiesa di San Bernardo, è possibile?
Sicuramente è possibile, noi abbiamo le chiavi di tutto. Qui vedi, rappresenta San Bernardo che protegge il paese.
Lo sguardo di San Bernardo dall'alto in questo è un vero e proprio affresco sulla volta principale della chiesa, che è piccolissima.
Esatto, esatto.
Ad alimentare altre suggestioni, le tracce di un insediamento dei Catari, conosciuti anche come Albigesi, che furono sterminati nella cosiddetta lotta contro le eresie, e un legame possibile tra Seborga e l'epica figura del corsaro nero, il conte di Ventimiglia. Ma al di là del suo appeal, il Principato ha solo una dimensione culturale. In passato ci sono stati tentativi di ottenere un riconoscimento, all'Aia e a Strasburgo, e oggi, sottolinea Mauro Carassale, ci sono intense relazioni internazionali.
L'anno scorso abbiamo fatto un viaggio diplomatico, perché noi abbiamo diversi consoli sparsi in tutte le parti del mondo. In India ne abbiamo fatti 2, poi ne abbiamo in Francia, ne abbiamo in Australia, ne abbiamo in Germania, negli Stati Uniti anche abbiamo una nostra console ambasciatrice.
Tra i ministri anche persone che hanno deciso di stabilirsi a Seborga. È il caso di Alexandre Toesca, francese, che spiega così la sua scelta.
On peut rêver à la fois sur le lieu, sur...
Qui si può sognare sul luogo, sulla sua storia avvincente e complessa, e grazie al Principato si può sognare anche sul futuro. Ma i seborghini cosa ne pensano?
È un borgo troppo piccolo, perché siamo 320, 321.
È la voce di Giuliano Fogliarino, settantenne con la passione degli strumenti musicali, sua l'ammaliante collezione esposta in un piccolo museo.
Ma meno male che adesso è arrivato tedeschi, inglesi, francesi, russi. Ci stiamo bene, dai, Seborga è bella.
Lei si chiama come il Luigino, come la moneta del Principato di Seborga.
Esatto, quando ero piccolino mi chiamavano Luigino, poi sono cresciuto, è rimasto Gino, Gigi.
E ha vissuto sempre qui a Seborga?
No, io sono nato in Piemonte, da 50 anni che sono nella zona, mi sono sposato qua, ho i figli qua. Qua è una favola, cerchiamo di mantenere la favola.
Fino a che punto però ci credono gli abitanti? È un fatto turistico o davvero si avverte questo senso di indipendenza, di appartenenza al Principato?
Ma io che sono stato molto vicino all'altro principe, so che ci sono i documenti che ci dicono che siamo principato. Poi la popolazione un po' sì, un po' no, però in fondo tutti ci credono, perché è una bella cosa per tutti.
E sul Belvedere ci sono alcuni giovani di Seborga, lei quanti anni ha?
Io ne ho 19.
Per voi questa vicenda del Principato è una cosa attuale, importante, oppure una questione a cui non badate più di tanto?
No, è una questione che sentiamo soprattutto noi ragazzi, perché ha portato tanto turismo e talvolta ha portato anche tante persone a vivere qua proprio grazie a questa storia che è a metà tra mito e leggenda.
Ecco, una ragazza, come si chiama?
Martina.
Vi sentite figli di questa storia così bella, affascinante, che parte dal 1954?
Più che altro è un fatto di turismo.
Non è un fatto di identità?
Sì, anche di identità, comunque ci speriamo sempre di diventare principato un giorno.
Fabio, qui dal Belvedere si vede un principato vero, riconosciuto da tutti quanti nel mondo, quello di Monaco. Il vostro che principato è?
È un principato unico, è turistico.
Sebastiano Seborghino Doc?
No, io non mi sento tanto di questo paese, sinceramente.
Pur essendo nato qui?
Sì, sono nato a Sanremo, però comunque ho sempre vissuto qui.
Questa storia del Principato?
Questa storia del Principato, beh, non condivido. Secondo me è tutta una questione di pubblicità, tutti cercano l'indipendenza, ma a mio parere non potrà mai essere così, perché non avendo né risorse né niente, come può diventare indipendente, come è stato?
L'ultima parola al sindaco del comune di Seborga, Enrico Ilariuzzi. Anche lei è devoto al principe Marcello?
Io ho un ottimo rapporto con il principe Marcello, questo solamente sì, sovente si lavora in sinergia e in sintonia. Chiaramente io rappresento l'istituzione, ho fatto un giuramento alla Repubblica Italiana e alla sua Costituzione, quindi per cui io amministro.
Sindaco, però ci faccia capire, dove finisce il folklore e dove comincia il presente, oltre che la storia?
Ah sì, ce l'ha detto lei, noi abbiamo una storia molto interessante che definisce bene quali sono le nostre origini. Io apprezzo quello che sta facendo Marcello, i suoi consiglieri alla corona e quant'altro, ma è chiaro che loro rappresentano in questo momento un'attività di rievocazione storica, di rievocazione di tradizioni, valorizzazione di un territorio, ma è fine a se stessa. Marcello sta facendo un ottimo lavoro, ma nonostante io lo chiami principe e abbia una grande stima del suo operato, sappiamo entrambi chi fa una cosa e chi fa un'altra. Ovvero io sono purtroppo per loro, o per qualcuno che adora il Principato, io sono l'unico ufficiale di governo presente sul territorio.
Sotto sotto un pensierino ogni tanto all'indipendenza, lo fa o no?
Io credo che bisogna lavorare per il bene del nostro comune, della nostra storia, di tutto quello che noi oggi rappresentiamo. Se mai un giorno dovesse diventare Seborga indipendente, io sarò estremamente felice. Io non sono contro l'indipendenza, dico solo che ci sarà un iter burocratico estativo da seguire. Chi vorrà potrà procedere in tal senso, e se un giorno si riconosceranno in quanto indipendenti, che ben venga.
Questa puntata è disponibile all'indirizzo inviatospeciale.rai.it. Assistente al programma Renato De Angelis.